Articolo 48 della Costituzione. Il voto è personale, eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
8 e 9 giugno, 5 referendum in Italia. 1 sul diritto di cittadinanza, 4 sui diritti del lavoro.
Serve il quorum.
8 e 9 giugno, diritti al voto.
Tutte le info su radiopopolare.it. And all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around town people trying to get down.
Oh baby, my belly. Oh baby, my belly. People trying to get down, and all around town people trying to get down, and all around, don't get down. Bom, 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 baby. My baby. Baby. Che bello.
Ho chiamato l'ascensore sociale, è sempre fermo a meno 2, non viene su.
Buonasera a tutti, le 6 un minuto, poveri ma belli, in questa special edition del 8 aprile 2025.
Special nel senso di perché ci siamo noi.
Special perché ci siamo noi, perché
però ci siamo sempre, come facciamo?
Per oggi è una oggi è l'8 aprile, una giornata che non tornerà più del 2025. Una giornata che può essere stata bella per qualcuno, sicuramente c'è qualcuno all'ascolto che è stata la giornata più bella della sua vita.
Davvero, chi è?
Non lo so, dico, ci sarà qualcuno.
Ah, ci sarà qualcuno, beh, che... allora per la legge dei grandi numeri, noi abbiamo grandi numeri, caro Disma. Numeri enormi, numeri immensi. E allora sì, se avete avuto la giornata più bella della vostra vita, non esitate a scriverci un messaggio al 331-6214013 o sms oppure telegrammini e whatsappini, così magari poi ci mettiamo d'accordo e ci sentiamo al telefono.
E guardala qua subito Paola che ci scrive e dice: ogni giorno con voi è la più bella giornata della mia vita.
Grandissima Paola, dopo ti telefoniamo.
E
la
poi
la chiamiamo.
La chiamiamo. E poi ancora Riccardo.
No, aspetta,
due miti come voi.
Sai che se la chiamiamo potrebbe non reggere.
Vabbè, che forse è lei. Sentiamo. Pronto, sei Paola?
Ciao ragazzi, sono Antonio.
Questa potrebbe essere la giornata più brutta della nostra vita, Disma.
Antonio, vuoi parlarci di Berlinguer oggi?
No,
di Moro.
Disma e Alone.
Due miti.
Vuol dire che nei giorni pari sogno Moro e nei giorni dispari sogno Enrico Berlinguer.
Orco cane, che vita. Che vita intensa.
Dirvi una baciata. Salutatemi alla signora Lorenza Ghidini.
È là fuori, sì.
Che la povera Ellie è come la Croce Rossa. Gli sparano tutti addosso.
Tutti.
Senti, ma invece Martin Luther King?
Non lo sogni?
Si ribalta nella tomba vedendo quel boia di Trump.
Questo è vero, veramente molto.
Sì,
grazie Antonio.
Ciao. Fosse Paola per fare un po' il lumacone.
Invece era Antonio. Comunque ha una vita onirica incredibile.
Incredibile.
Tra l'altro la riesce a controllare, perché un giorno sì, un giorno no, pari e dispari.
È peggio di Inception.
Perché è una specie di grande compromesso storico del sogno.
Sì. Speriamo che non si ritrovi in un'auto rossa a un certo punto.
No, esatto.
No, parcheggiato. Vabbè, allora, oggi siamo attorniati. Alone, so che tu li ami.
C'era anche, scusa, sì, ma stavi leggendo un altro messaggio di uno che ha avuto una...
Riccardo, leggilo tu.
Non so dov'è.
Adesso ho chiuso...
Su Telegram?
Era su Telegram, sì.
No, non è vero, non ce l'ho.
Non lo trovo.
No, non mi arriva.
No, forse era WhatsApp, Riccardo. Due miti assoluti come voi rischiarono le mie giornate. Grazie,
grande
Riccardo.
Poi chiamiamo anche te, anzi non ti chiamiamo, altrimenti ti emozioniamo troppo. Sì.
No, siamo attorniati, volevo dire, oggi da una situazione... paradossale, una situazione che va oltre l'onirico del nostro ascoltatore Antonio, perché a Roma i reali che tu ami, Carlo e Camilla, sono stati accolti da Alberto Angela.
Il nostro re, vero re, il king della TV, Alberto, Alberto Angela II.
Era Alberto Angela II che gli ha spiegato a sti eredi dei vichinghi.
Non proprio dei vichinghi, più che altro a eredi dei teutoni,
loro erano tedeschi. Erano teutoni, di conseguenza
più o meno,
E che gli ha spiegato cos'è il Colosseo. E gli ha detto: guarda, qua è dove i vostri antenati venivano imprigionati a lottare con le tigri. E loro erano
impressionati,
erano contenti. E ricordiamo che l'unica monarchia che ci piace è quella che è stata creata da Gaetano Bresci.
Chiaramente, ovviamente. Cioè no, creata, quella con cui ha avuto a che fare Gaetano Bresci. Certo.
Vabbè, e Trump va avanti, noi abbiamo il bazooka sul tavolo, il bazooka dell'Europa è lì sul tavolo come in un film di Tarantino. Patapim pum pam. Staremo a vedere.
Allora, oggi abbiamo una rassegna stampa perché siamo in pieno salone del mobile e anche e soprattutto fuori salone.
Hai ragione, Alone. Una rassegna stampa coi fiocchi.
Vediamo se qualcuno coglie la citazione, la autocitazione. Chiaramente autocitazione, perché siamo veramente ombelicalissimi. Se qualcuno coglie questa citazione, diciamo, musicale.
Segna stampa della Design Week.
E partiamo con Super Stile, rivista di forme e superfici evolute. Il titolo è inequivocabile: Kings of the Unreal. Alone e Disma riscrivono il manifesto del design esperienziale e poi un estratto. Nel cuore di una Milano saturnina e così post-balneare che è pre-balneare, due menti fuori scala hanno preso il centro della scena, la loro presenza, un'installazione vivente di senso e materia autopensante.
E poi il magazine di settore Lamiera Viva, architetture per corpi urbani, titola così: metallo liquido e minimalismo sporco. Disma e Alone devastano ogni certezza formale al Fuorisalone 2025. La performance più fotografata di Zona Ventura, un'assenza di progetto totalmente radicale da diventare progetto assoluto.
Ah, e poi una bella sorpresa, torna in edicola su Pellettili oggi dopo un quarantennio solo online. Design come disturbo visivo, questo è il titolo. Il non design è stato disegnato. Con Alone Disma l'oggetto si materializza. Un pezzo dell'editoriale del direttore: una poltrona impossibile, un'interazione che è trauma, un'idea che è già sparita. Il nuovo tocco dei due demiurghi della forma negata.
È una delle riviste più seguite nel corso del Fuorisalone, ma anche del Salone del Mobile. Chiaramente la conosciamo tutti, Tavolo Magazine, supremazia della superficie. Stare seduti è superato. Alone e Disma distruggono le tipologie. Niente più sedia, niente più tavolo, solo aura. In un garage di via Savona, i due provocatori dell'estetica hanno dato vita a un happening che ha fatto sparire ogni funzione residua del soggiorno.
Fantastico. Segnaliamo anche l'allegato, questo numero speciale di Tavolo Magazine, Cassetti. Polimaterico, è il momento di Polimaterico, rivista di materialità sentimentale, esce una volta ogni 3 anni. Plastica che piange, Ferro che sogna, il debutto sciamanico di Alone Disma innesca il cortocircuito emozionale della settimana. Un tappeto di sabbia magnetica è una struttura fatta di tute da lavoro usate. La loro installazione Attrazione Fatale, Fatal Attraction, è già leggenda.
E allora, se volete segnalarci, un po' come fa l'Eco della Stampa, tutti i pezzi che parlano di Alone e Disma, i re incontrastati del fuorisalone della Design Wax, potete segnalarceli a poverimabelli@radiopopolare.it o qui al 331-6214-013. E questo è uno dei pezzi più gettonati, pare l'abbia messo anche Fatboy Slim venerdì scorso quando è venuto a suonare a Milano. Uno dei pezzi più gettonati in questa settimana di grandi divertimenti, di grandi parties.
Noi siamo i Ludonici. Noi siamo i Ludonici. Noi siamo i Ludonici. Noi siamo i Bonici. Noi siamo i Bonici. Noi siamo i Bonici. Noi siamo i Bonici. Noi siamo i Bonici.
Ringraziamo e salutiamo l'autore di questo remix di Noi Siamo i Robot, che tra l'altro è venuto a trovarci ieri, tu te lo sei perso.
Ah sì?
Il grande Nick Goof, lo salutiamo. Allora, abbiamo un voice message, come nella più classica delle situazioni.
Ho paura, no, però siamo... magari risponde alla domanda, vi ricordate di The Final Countdown usato in qualche modo? Cioè, avete capito l'autocitazione? Vediamo. Secondo me è la risposta.
Tu dici? Secondo me è un bestemmione.
Dici, come al solito? E vabbè, prendiamoci sti rischi.
Ah, ma io pensavo che il nostro Albert Nazionale avesse detto alla coppia reale inglese che voi siete, i vostri antenati erano quelli che stavano sugli alberi con la faccia pittata di blu, mentre noi già si ammazzava un Giulio Cesare.
Ah, era
del sovranismo storico, sì. del romanismo, del romanesimo.
Torniamo. Scusa, cosa stavamo dicendo? Non sai che non mi ricordo più.
Cosa stavamo dicendo?
Intervenisse.
Salutavamo il Niccolò Guffanti che ha fatto la.
Ah, è vero, grande
la, il remix di Noi Siamo i Robot, dedicata ai fonici, perché l'avrete sentito che si intitola Noi Siamo i Fonici.
E abbiamo con noi lei, la regina
del foro.
Forum. del forum sul...
Non direte 4, però.
No. Norma De Cavillis, buonasera.
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 Buonasera, Norma. Ti frequenti i forum online, quelli di legge, per disquisire con la gente?
No, veramente no. No, ancora no.
Appena
ancora in che senso? Aspetti di diventare una attempata avvocata prima di andare lì e guardare anche contemporaneamente forum su Rete 4?
No, allora non voglio, non bisogna mai parlare male delle trasmissioni, però devo dire che la trovo un po' datata, ecco, come trasmissione.
Okay. Un filo datata.
Filo, sì.
credo che abbia un pubblico abbastanza come dire,
no, beh, c'è da dire che comunque, esatto, mantiene sempre quella sua caratteristica di aderenza alla realtà, che di autenticità, certo, insomma, certo. Che ci piace tanto, alla quale ci ispiriamo anche in un certo modo.
Allora torniamo a noi. Norma De Cavillis, lo ricordiamo, avvocata civilista, che ci sta dando una mano a provare a mettere in piedi delle denunzie costruite a tavolino
per poter spillare del grano in maniera temeraria, ma non ancora niente
riusciamo, zero, zero. Ma nel frattempo abbiamo delle domande per te. Allora, partiamo con la prima. Ovviamente vi ricordiamo la mail poverimabelli@radiopopolare.it per le vostre domande a Norma. Partiamo con la prima, che è la seguente. Durante una partita di calcetto amatoriale, quindi attenzione, non siamo tra i professionisti, siamo nell'ambito degli sfiguz, un ragazzo mi ha fatto un'entrata un po' troppo aggressiva e mi sono slogato la caviglia. Lui dice che fa parte del gioco!
Vecchio!
E la domanda è, posso chiedere un risarcimento?
Ma allora, il fatto che si tratti di una partita amatoriale non cambia nulla. Se una persona subisce un danno, è giusto che ottenga un risarcimento, perché in questo caso si tratta di una distorsione alla caviglia, no?
Sì.
Ecco, quindi una lesione ad un'articolazione causata a seguito di un trauma causato da un terzo. Quindi è chiaro che il soggetto ha subito un danno. Quindi ha diritto certamente al risarcimento del danno. La prima cosa che deve fare è recarsi al pronto soccorso, nell'imminenza del fatto.
Ah.
E sì, perché di modo che siano effettuate le visite necessarie e l'esame strumentale. Al pronto soccorso fanno la radiografia. Poi dopo però, se si vuole istruire la pratica, si vuole procedere giudizialmente, chiaramente la procedura è sempre la stessa, mandare una letterina e vedere se la persona ci viene incontro, altrimenti può sempre avviare una procedura giudiziale se il danno è consistente, perché la distorsione può avere vari livelli di gravità. Però sono cose molto fastidiose che, se non curate bene, possono portare anche ad un danno biologico permanente, seppur di lieve entità. Per cui in quel caso sarà opportuno...
Norma, mi piace molto questa cosa, che tu inizi a portare avanti la questione del danno biologico permanente.
Sì.
L'avrei fatto anch'io, sì.
Ma no, perché alla fine è il danno biologico permanente che ti assicura di ottenere un risarcimento più cospicuo rispetto al danno temporaneo.
Ma è simulabile?
Ci dà dei consigli per frodare le persone?
Direi proprio di no, perché deve essere accertato con strumenti, insomma, non solo da una radiografia, poi sicuramente dopo seguirebbe una TAC, una risonanza. Io poi non sono un medico, per cui generalmente si fanno questi tipi di esami strumentali. Però è chiaro che se dovesse procedere giudizialmente sarà opportuna una visita da un medico legale,
perché gli
faccia proprio una vera quantificazione del danno.
Ti faccia un'autopsia, diciamo, insomma,
una biopsia.
No, però deve capire qual è l'incidenza del danno biologico, se c'è una percentuale di danno biologico. Quindi che vuol dire biologico, scusate, permanente, quindi un danno che persiste negli anni, anche solo dell'1% o del 2%. Poi quantificherà anche il danno temporaneo, che è quella lesione non irreversibile, però che comunque incide sulla tua attività giornaliera, cioè tu non hai la possibilità magari per qualche giorno di andare al lavoro oppure di poter fare le tue attività quotidiane. Quindi anche il danno da lesione temporanea alla sua incidenza, e anche in quel caso bisogna fare una quantificazione: danno temporaneo totale, danno temporaneo parziale al 75%, al 50%, al 25%. Sono tutti calcoli che il medico legale fa.
Ultima domanda, ma in che range andiamo? Cioè da un minimo a un massimo quanto posso spillare? Perché adesso io vado subito a giocare a calcio a questo punto. Quanto posso spillare?
C'è una tabella che indica la percentuale di danno biologico permanente e ti indica anche il danno biologico temporaneo ed è strettamente legato all'età.
Ah, anche, ok, quindi
quanto
è difficile dire.
Anziani,
però qualche centinaio di euro, sì.
Beh, sì, certamente non somme esorbitanti, dipenderà dalla gravità del danno, perché se il danno è importante, anche la distorsione può essere molto fastidiosa se riguarda più zone dell'articolazione. E quindi in base alla gravità del danno non possiamo fare adesso una quantificazione, chiaramente il danno cambierà, il valore del...
Invece quel pirladalone si è fatto male da solo giocando a basket.
Sì, però io durante un campionato c'è un'assicurazione, eccetera. Ma conta anche se si è forti o delle schiappe a calcetto? Forse non devo, lei non lo sa, tu non lo sai.
Norma. No, questo non lo so, però è chiaro che qui stiamo parlando di un danno che è stato causato da un soggetto, non di una caduta accidentale.
Sì.
Perché ad esempio se il manto del campo fosse sconnesso, allora a quel punto purtroppo, salvo che magari appunto il gestore, a quel punto si potrebbe fare causa nei confronti del gestore del campo.
Allora, andiamo alla seconda, certo, il gestore del campo che è probabilmente anche più danaroso. Andiamo alla seconda domanda. Il panettiere sotto casa mia mi ha venduto una torta che dopo che l'ho mangiata mi ha causato un'intossicazione. Ho dovuto recarmi tosto al pronto soccorso per una lavanda gastrica. Posso agire per danno alla salute e forse anche a questo punto poi chiamiamo un collega penalista tentato omicidio?
Allora, i profili civilistici ci sono, poi bisognerà consultare qualcuno per il profilo penale. Ci sono perché chiaramente anche in questo caso il signore ha subito un danno, quindi un'intossicazione che peraltro è stata anche già accertata presso un ospedale. Anche in questo caso ha fatto bene a recarsi presso il pronto soccorso, perché il verbale di pronto soccorso fa piena prova. È redatto praticamente da un sanitario che in quel momento riveste la posizione di pubblico ufficiale, quindi fa fede fino a querela di falso e quindi è importantissimo andare al pronto soccorso. In questo caso di specie, rispetto all'ipotesi precedente, direi che è un po' più difficile provare il nesso causale, che è uno degli elementi da provare, perché mentre nel primo caso la caduta è avvenuta davanti a più soggetti e lo stesso danneggiante ad essere consapevole di aver causato il danno e difficilmente lo negherà, in questo caso bisogna provare il nesso causale, cioè che il danno sia conseguenza immediata e diretta di quell'azione. Ok, abbiamo comprato quella torta, ma bisogna provare che sono stato male avendo mangiato esattamente quella torta e non un panino
esatto,
che ho mangiato mezz'ora prima. Quindi questo diventa un po' più problematico, la questione nesso causale. A quel punto bisognerà accomodare qualche test affinché dichiari di averci visto mangiare quella torta e di stare male immediatamente dopo.
Io questa è una cosa che mi sono sempre chiesto, cara Norma.
Riuscirò a mangiare una torta intera?
No, la cosa del denunziare qualcuno dopo che si sta male, perché qualcuno magari si ricorda quella famosa notizia di Gubbio che poi venne smentita,
certo,
diciamo di un'esplosione di problemi intestinali anni fa a Gubbio in seguito a una mangiata di pesce
che non era vera, però
dissero che non era vero, ma c'è anche però attenzione che chi dice che il fatto che dicessero che non era vero era un complotto dei poteri forti di Gubbio,
il controcomplotto.
Però in quel caso lì erano tantissime le persone che erano state male, quindi direi che
però poi era cosa... sembrava fosse una fake news,
sembrava,
però diciamo facciamo finta che fosse vera, in quel caso sono stati male in tanti, quindi è più dimostrabile, sarebbe più dimostrabile.
Certo, comunque assolutamente sì, ci sono tanti testimoni che hanno partecipato, quindi il nesso causale in quel caso è abbastanza semplice da provare. Il danno in questo caso però è quasi sicuramente un danno biologico temporaneo, perché si tratta quasi sempre di patologie di regole di natura transitoria,
certo,
per fortuna direi, aggiungo, quindi che passano dopo un tot di giorni.
Allora, ultima
situazione può avere invece più durata, dipenderà da...
Ultima domanda, Norma, poi c'è, in realtà ne abbiamo una in coda ma vediamo se facciamo in tempo. Allora, durante una cena tra amici uno di loro si è alzato dal tavolo un po' agitato, evidentemente racciucco, e ha rovesciato un bicchiere di vino rosso sul mio divano, un divano chiaro, lo ha macchiato in modo irrimediabile.
Da buttare via.
Esatto, era ubriaco questo tizio. Ora dice che però non è colpa sua e che non paga la pulizia e non si sogna neanche. C'è modo di obbligarlo a risarcirmi il divano?
Allora, innanzitutto direi che è colpa sua, sì. Perché tra l'altro la cosa è avvenuta alla presenza di varie persone, quindi direi che non c'è dubbio che sia colpa del signore, incauto. Se è da buttare il... cos'era?
Un divano.
Se è da buttare il divano, meglio, vuol dire che l'importo che si chiede in risarcimento è più elevato.
Attenzione Norma, perché tu sai che i divani sono sempre in sconto e mega sconto e strasconto. Cioè alla fine con 12 euro ti viene via.
Ma allora in questi casi qui si tratta di macchie, in teoria si dovrebbe cercare di ottenere la mera pulizia dell'oggetto, del divano. Se invece diventa inutilizzabile magari si può pretendere un importo un pochino più alto, però sapete benissimo, l'abbiamo detto tante volte, che il risarcimento del danno ha funzione esclusivamente riparatoria, quindi non ci sono guadagni.
Purtroppo
non
no.
Non si riesce a guadagnare in nessun modo, bisogna soltanto ristorare un danno subito. Quindi in questo caso sarebbe opportuno insistere affinché venga il costo della pulizia del divano venga posto a carico del signore gran bevitore.
È chiaro. Avevamo indietro, intanto rassicuro un'ascoltatrice che ci dice: sono a un presidio in piazza Segesta contro le ronde di articolo 52. È una dismalonetta che ci scrive, la rassicuriamo. Dopo la tua segnalazione abbiamo deciso di mandare subito un inviato solo per te.
A fare una ronda, una ronda giornalistica.
No, avevamo indietro una domanda che ci aveva fatto in tempo reale settimana scorsa.
Non facciamo in tempo?
No,
rimane indietro.
Rimane indietro, vabbè. Sì. Era una domanda sul gioco d'azzardo. Che diceva più o meno, no, è troppo lunga, non facciamo in tempo.
Gliela mandiamo via mail.
Magari la prossima volta.
D'accordo, la riaffrontiamo.
Dai. Norma, grazie.
A presto, ciao.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao, Norma De Cavillis. Scriveteci le mail a poverimabelli@radiopolare.it se volete tentare delle cause temerarie e farvi le vacanze con i soldi della denunzia.
Naturalmente poi aspettatevi anche che noi denunziamo voi per calunnia e diffamazione.
Ovviamente. Torniamo dopo il GR con Poveri Mabelli, saremo lì in Piazzale Segesta dove in questi minuti è iniziato un presidio della CGIL per denunciare contro le ronde, le cosiddette ronde anti-Maranza di articolo 52, di cui avrete immagino sentito parlare. Saremo lì con Luca Parena, ma saremo anche a parlare della nostra operazione scontrino con il computer umano Davide.
A tra poco!
Verde di un bel verde rettangolare. scoppia la curva. Tremiamo di paura e ci casiamo a meraviglia. Il derby è come fossero Pasqua e Natale, feste inventate per farci dimenticare. Così dribbla e corri avanti come un toro a testa bassa. Siamo 70.000 solo ad aspettare la mossa. Poi la ola arriva, la ola rimbalza nell'aria. La ola gigante, la ola, una zocca si arrotola.
Ti gira, ti gira, ti gira e ti gira.
Ti gira.
Ti gira, ti gira, ti gira e ti gira.
Yeah, yeah.
Ti gira, ti gira, ti gira e ti gira.
Ti gira.
Ti gira, ti gira, ti gira e ti gira.
Niente. Segnalo per noi, per la curva. Segnalo per noi. Segnalo, segnalo. Segnalo per noi. Principessa. Segnalo per noi. Segnalo, segnalo.
Stupendo, stupendissimo. Vedo una grande ola travolgente, burrascosa. Un delirio di umanità che aspetta questo grande match internazionale. Attenzione, vige l'atmosfera.
Eccoci qua, poveri ma belli, belli, bellissimi in modo assurdo, soprattutto durante la Design Week. Questa sera ci trovate nelle disco dance più affollate della Milano dei sogni.
Beh, una città veramente che ti toglie il sonno, ti toglie il fiato da quanto c'è da fare, da quanto ti chiede. Perché ti vuole stressare.
A Milano
vuole...
chiede, ma Milano dà a chi sa lavorare.
E da case piccole, sì. Col bagno in comune.
Ma grandi sogni, allora.
Grandi, grandi sogni, grandi da sogni. Strade piene di gente che come te non riesce a stare ferma e brucia la benzina.
Perché sono pieni di cocaina fino a sopra i capelli.
Dalla mattina presto.
Sera tardi.
E vai.
E la Milano di 10.980 eventi ed è il record di eventi del mondo.
Uipi purra per gli eventi.
E il food.
Eh?
Il food.
Ah,
dico.
Scusa, il food. Perché? E il beverage. E vai.
Eventi, parties.
Vai, mortadella cubi.
E grana.
Sì, e tante, tante sedie. Anche se... Tavolo Magazine dice che è un oggetto superato.
Quando hai detto tante tante se, ho temuto il peggio, no. Perché così l'euforia del momento era... No. Vabbè.
Tante sedie.
Allora, noi
formaggio. Tanto formaggio, ovviamente. Pezzi di formaggio.
E flute di plastica con dentro il prosecco.
Prosecco che adesso dobbiamo bercelo noi perché in America non ce lo comprano più.
E si festeggia ovviamente in questa Milano che non si ferma mai. Anche nelle periferie più remote.
Beh, sì, perché comunque la speranza di gentrificazione c'è sempre.
Sempre, sempre. Abbiamo là nella periferia di Piazzale Segesta Luca Parena, che è andato a gentrificare alla grande. Luca!
Luca, ma vestito da gentrificatore o da Maranza?
Buonasera, buonasera. Dopo questa presentazione resto un po' senza parole. Come potrei essere vestito per presentarmi come gentrificatore di San Siro?
Guarda, come Maranza te lo sappiamo dire molto bene.
Gentrificatore meno, sì.
Ma senti, è in corso un party del fuori salone, se non abbiamo capito male, anche lì in Piazzale Segesta.
Sì, possiamo dirlo, definirlo un evento collaterale, se vogliamo, dal sì. Salone.
Vogliamo.
Un po' di programma.
Raccontaci, cosa succede?
Allora, sì, questa sera siamo leggermente seri, almeno per qualche secondo. È stato convocato qui in Piazzale Segesta un presidio chiamato in particolare dalla Camera del Lavoro di Milano, quindi dalla CGIL. L'appello è contro la violenza squadrista e razzista a San Siro ed è arrivata questa convocazione a pochi giorni, circa una settimana dopo un video che, di cui avranno immagino sentito parlare ascoltatori e ascoltatrici, che era stato caricato su una pagina social da questo autoproclamato, autocostituito, non si è ancora capito bene, ci sono anche delle indagini della procura in merito, movimento articolo 52, movimento autoproclamato anticrimine, così si è definito, che già nelle scorse settimane aveva fatto molto parlare di sé per dei video brutti.
Quelli che volgarmente chiamano ronde antimaranza.
Esatto,
giornalisticamente.
Usando questa parola discutibile, perché appunto ritengono di essere un gruppo di cittadini che portano una forma di giustizia fai da te, evidentemente violenta, perché questi video che sono circolati in rete mostrano dei pestaggi di gruppo ai danni di singole persone non identificate, che però le persone che hanno caricato questi video sui social e online dicono essere persone che stessero facendo crimini di vario genere, dallo spaccio a furti a chissà che cos'altro.
Ma Luca, l'articolo 52 è riferito al codice penale, quindi la legittima difesa, o alla difesa della patria, cioè l'articolo 52 della Costituzione?
Alla seconda che hai detto.
Infatti, non c'è un po' di mistero attorno alla matrice di questo gruppo, che però sembra appunto richiamare con il suo nome proprio la seconda opzione che hai dato, cioè quella dell'articolo 52 della Costituzione, che nella sua prima parte richiama al sacrosanto diritto alla difesa della patria, chiaramente usata in maniera strumentale.
Altro che, a dir poco strumentale.
Beh sì, anche perché poi quelli che abbiamo visto online sono dei video di pestaggi e insomma delle forme di violenza totalmente illegale.
Sì, di quello squadrismo che della patria fece carta straccia, diciamo. In quei tempi là.
Questa sera, per tornare al motivo della nostra presenza qui in Piazzale Segesta, nel quartiere San Siro, è questo presidio convocato dalla Camera del Lavoro, che ha avuto le adesioni di, vedevo prima, almeno una cinquantina tra associazioni, sindacati, realtà di quartiere, fondazioni, anche comitati, partiti politici, insomma hanno aderito veramente in tanti a questa chiamata. Tra poco inizieranno insomma gli interventi qui al microfono davanti alla sede della sede di quartiere. Ecco,
al di là delle sigle, quanta gente c'è più o meno al presidio?
No, adesso chiaramente lo spazio non è molto ampio davanti alla sede della Camera del Lavoro, però diciamo che almeno questo spazio è ben riempito, ben presidiato, ci sono un po' di bandiere sia della CGIL sia di sindacati, ne vedo una della Palestina, una di Rifondazione, insomma un po' di gente c'è, non è stata solo una risposta sulla carta.
È un presidio che ha richiamato anche diciamo persone di origini non italiane, intendo dire, ci sono persone che si sono in qualche modo anche sentite più tirate in causa, dato che queste ronde si sono sviluppate appunto contro o ragazzi di seconda generazione o cittadini non italiani, eccetera, eccetera?
Per quello che ho visto finora, più di passaggio, chiaramente qua in questo quartiere, a poca distanza da Piazzale Segesta, nei caseggiati delle case popolari, ce ne sono tanti abitanti di San Siro di origine straniera. E la convivenza, insomma, non è che lo sveliamo questa sera, delle volte è anche un pochino complicata, però insomma si cerca di fare il possibile per farla andare avanti, e sicuramente le associazioni e le realtà di quartiere che sono qui questa sera sono quelle che provano a migliorare le condizioni di vita in questo che è un quartiere complicato, sia per la presenza di tante case popolari, di tanti nuovi cittadini. E poi vabbè, basta pensare, se allunghiamo un po' di più lo sguardo verso il futuro, verso i prossimi anni, tutti i progetti che ci sono un pochino in ballo a poche centinaia di metri da qua, attorno allo stadio, dall'altra parte di San Siro che è adiacente a quella del quadrilatero delle case popolari.
Eh sì, ecco. Quando parlavamo del Luca Parena gentrificatore e palazzinaro, parlavamo di un Luca Parena appunto vestito da costruttore.
Di queste novità che premono alle porte.
Sì.
Infatti adesso appena conclude il collegamento va alla nuova spa che hanno appena
aperto. Io preferisco il Luca Parena a Maranza, perché è più vicino al popolo. Poi sì, questa cosa della ronda anti-Maranza rende già assolutamente non credibile qualsiasi tipo di azione da vendicatori, da fumetti. Cioè, ma ti immagini che nei fumetti c'è la ronda anti-Maranza? Ma Stan Lee si rivolta nella tomba. Cioè.
Laviamoci la bocca col sapone prima di parlare di Stan Lee.
Infatti.
Allora, caro Luca Parena, ti ringraziamo, ti lasciamo tornare a questo party della Week Design che si sta...
Collaterale un po' più impegnato.
Quale
programma?
Possiamo annunciare che ne parleremo in newsletter oltre che a Metro Regione?
Questo devi chiederlo al conduttore di
adesso
sera,
chiedo,
però
va bene.
A Metro Regione di sicuro.
Perfetto, allora appuntamento alle 8 meno un quarto.
Ciao Luca.
Ciao.
A dopo, ciao.
Ciao, 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 ciao. Oggi tra l'altro c'è stato un grosso conflitto di interessi tra noi e Metro Regione.
Aia.
Perché Metro Regione, sai che noi, possiamo già dirlo adesso, avevamo già in programma da un po' per giovedì, mm-hmm, di ospitare il Museo del Fumetto. Oggi è venuto da me Maggioni, fa no, vogliamo parlarne oggi. Ho detto no Maggioni, noi ce l'abbiamo giovedì, tu la devi smettere.
Bravo.
Poi Maggioni mi ha detto no dai, ti prego dammi contatti eccetera. Allora ho detto va bene, basta che durante Metro Regione diciate a chiare lettere che poveri Mabelli ce l'aveva già in programma per giovedì.
Perché lo annulliamo?
No, lo facciamo.
Scusa,
lo facciamo lo stesso.
Che poveri Mabelli, però... trasmissione che ha prodotto un fumetto dal titolo Piantagioni, ce l'avrà giovedì.
Giovedì. E allora Maggioni mi ha detto, ti prometto che nel corso di Metro Regione faremo un grande annuncio di poveri Mabelli.
Ok, quando succede?
Oggi.
Quindi dobbiamo ascoltarla.
Dobbiamo ascoltare Metro Regione.
Sì, non devi girare come al solito su Virgin, come fai sì, appena uscito di qua.
Sì, sì, su Antenna 3, quella degli anni 80.
Ascoltare la zanzara, subito tu.
Andiamo da un altro nostro amico, comunque Maggioni non è vero, alla fine ha detto che non lo faceva lo spot. Facciamo il nostro computer umano Davide. Ciao Davide, scusa l'attesa al telefono.
Ciao a tutti.
Ciao Davide. Ciao. Allora Davide, ricordiamolo, una figura importante per questa trasmissione è il nostro computer umano. È da quanti mesi sono? Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Sono 6 mesi puliti che stiamo portando avanti l'operazione scontrino. Abbiamo un tot di volontari ascoltatori
sparsi nel territorio lombardo e non solo,
esatto,
zone limitrofe.
Per esempio abbiamo Milano, Lodi, Monza e Brianza, Parma, Pavia, Bergamo, insomma tante città che ogni mese fanno il conto a fine mese di quanto hanno speso al supermercato o comunque nei negozi per la spesa casalinga. Per ora abbiamo messo insieme 1, 2, 3, 4, 5, 5 mesi di spesa. Davide, quali dati possiamo iniziare a trarre? Perché poi noi arriveremo fino a giugno, ovviamente.
Cifre spaventose.
Cifre spaventose.
Sì, esatto, c'è molta. Allora, siamo in 18 a contare gli scontrini,
sì,
di cui 14 al completo e altri a spizzichi e bocconi, però sono dati che poi rientrano tutti in un certo schema. Allora, andiamo da una media mensile dai 130 euro, la più bassa, ai 370, la più alta.
A persona, diciamo.
A persona.
Questi sì, sono tutte cifre a persona, comprensive di alimentari e prodotti per la casa, abbiamo detto fin dall'inizio. Sì.
Scusa, per la precisione, 137 la media più bassa, che sì, è a Lodi.
Arrotondiamo, 140, sì, 140, a Lodi. E la più alta è 370. Io ho cercato
a Bergamo, quella più alta a Bergamo.
Mm-hmm. Sì, però geograficamente c'è poco, nel senso, ordinate poi per media non c'è una ragione geografica, ma anche perché dipende dal menù che uno si fa, dalle spese di casa.
Ma certo, c'è una ragione di benestanza e di pezzenza, direi, cioè, più che altro.
Che tuttavia possono vivere fianco a fianco, certo, nella stessa città, nello stesso comune. Quindi la mediana, cioè quella, la cifra che tiene metà di qua, metà di là, è attorno ai 230 euro. Quindi chi spende di meno è bravo, campione Lodi, chi spende di più, diciamo anche se i motivi, c'è il 270.
Quindi scusa,
chiaramente avendo
stiamo dicendo a tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo in questo momento che se spendono da 230 euro a meno è tutto rego. Se invece spendono da 230 euro a più, per capite, lo ricordiamo, escluso cibo per animali, è un fallimento. È una spesa assurda.
Dipende poi anche dal reddito, dalle scelte alimentari che uno fa, nel senso, mangia carne, mangia pesce, di carne prima scelta e pesce prima scelta, e uno non mangia solo frutta e verdura, chiaramente va a spendere di meno, però appunto non c'è una, nel senso, dal minimo al massimo varia di un fattore 3, credo che dipenda più che altro dal reddito, perché fa conto un pezzo di pasta si viene fuori a tipo mezzo euro, è chiaramente una costata sicuramente no. Quindi ci sono queste scelte che però sono legittime. La cosa curiosa, la cosa che emerge veramente curiosa è che questo 230 ritorna un po' dappertutto, perché appunto, come vi dicevo, la cifra per cui metà dei partecipanti spende di meno e metà spende di più. Dentro abbiamo anche Natale, chiaramente a Natale sono dei botti spaventosi, perché probabilmente è qualcuno che anche ha dovuto organizzare un pranzo di Natale per 12 familiari, quindi ha speso di più, o anche mesi fuori schema perché ci sono delle spese particolari. La cosa curiosa è che le medie mensili, cioè tutto quello che hanno speso 18 contributori per ogni mese, è praticamente sempre uguale, sempre su questi 230-240. Quindi è un numero che ritorna, via, diciamo così.
Cioè, però appunto guardando Natale, ossia dicembre, si vede che c'è questo picco, che poi in realtà è un picco minimo, nel senso tra novembre...
È un picco a forma di albero di Natale, a forma di puntale.
Ma neanche tanto, è più a stella, nel senso che sono soltanto 272 euro contro i 230 della media. Quindi, mentre invece il mese più economico come media è stato marzo. E non febbraio, che ci sono meno giorni.
Sì, però vedi che le differenze, parliamo di differenze da 220 a 231, sì, sulle medie, sì, di tutti, perché comunque poi c'è gente che magari fa le scorte una volta al mese, una volta a due mesi, ci sono dei meccanismi per cui, diciamo, le cifre sono quelle. È chiaro che, nel senso, chi ha più soldi li spende di più, chi ha meno soldi, o anche più persone, questo è pro capite, però impostare una tavolata di cibo normale, magari sono delle economie di scala. Io quando vivevo in famiglia eravamo in 5 e chiaramente non spendevamo, certo, 1200
allora,
euro di cibo al mese.
Ti dobbiamo liquidare malamente, perché tra poco c'è Esteri, però segnaliamo che tu, Davide, sei uno di quelli che spende di più, e quindi vuol dire che sei che sciato.
Sì, pieno. Ma anche
perché,
per via.
Perché lavoravo, vivendo a casa, lavoravo da casa, nella fase prossima di due giorni invece di cucinare tutto quanto, vado di verdure scongelate, queste costano in media 2-3 euro a pasta.
E non condite, e poi c'è da considerare anche il ricco contratto che hai
con noi,
quindi insomma vabbè, questo ti manda un po' fuori scala.
Spero di cambiare più presto, esatto.
Va bene, grazie. Noi, grazie
ciao.
Davide, ciao. Noi andremo avanti con l'operazione scontrino perché vogliamo capire quanto e come sta aumentando la spesa, il carrello degli italiani in sto periodo così di merda.
Poi daremo tutti i dati a ChatGPT e ci faremo scrivere un report.
A domani, la parola ad Esteri, ciao.
Ciao.
Ah, e venerdì ricordatevi che siamo dal vivo a Osnago, al Circolo Arci La Loco dalle 18.
E poi dopo anche. Ciao.